Dal Vangelo secondo Civic. Se ad Halloween vuoi terrorizzare qualcuno, chiamalo e digli: devo parlarti. Sigla.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera, bentornati nella notte degli orrori e non è quella dei casi umani. Bentornati a una nuova puntata di Civic 97 qui in diretta dall'officina radiofonica.com. Siamo qui in diretta con le mie due streghette del cuore, le mie due vampire che mi hanno rubato l'anima, la Rossella e la Silvia. Ciao.
Ma ciao Marco, tu invece chi sei, il nostro vampiretto?
Il black humor, sono talmente vestito di black e tu dici: da cosa ti sei vestito quest'anno? Da black humor, no? Visto che c'è tutto questo political correct, ogni tanto un po' di black humor fa sempre bene. Saluto il mio migliore amico Rosario, che lui è un po' uno dei più grandi sostenitori del black humor. Mi manda anche dei reel abbastanza imbarazzanti che non vi so dire, però ve li dirò casomai nel fuori onda, meglio di no. Ma siamo in diretta per la notte di Halloween e qui io direi alla regia di mettere una sigla che ha fatto parte, no, un po' quel clima, quel mood. Forse la Silvia la conosce, non so se è troppo giovane. Io
proviamo.
Vediamo se la indovini. Io la Rossella, appunto, Rossella, tu la indovini. Cioè, io e te siamo più o meno della stessa.
Sempre un quiz show.
Piccoli brividi. Tu non conoscevi la serie, quella che andava tanti anni fa in onda?
I libri.
Ma avevano fatto anche delle.
Sì, avevano fatto dei cartoni animati. Avevano fatto.
Sono perse i cartoni animati.
Ma anche i live action. Avevano fatto dei live action dei libri che, con questa sigla che era Ghost Gumps, che era una serie di produzione inglese. Piccoli brividi. E questa era la sigla di Piccoli Brividi. Quindi questa è proprio la classica mood experience for Halloween.
Assolutamente.
Tutti felici per Halloween. Io dicevo con la Rossella, invece io e la Rossa siamo felici perché domani non si lavora, perché è il primo novembre. Cioè tutti, oddio, tutti galvanizzati per questo Natale, per questo Natale. Stavo entrando nel mio
attenzione, perché poi da Halloween a Natale il passo è breve,
Faccio come Mariah Carey, che un momento è strega dell'Ovest e il momento dopo è già vestita da Babba Natale. Quindi un po' è questo il mood, no? Perché scoccato il 31 di ottobre, è arrivato il primo di novembre, tocca scongelare Michael Bublé, tocca
Infatti tra poco inizia.
Beh, it's time to Christmas. Però ancora siamo nella notte degli orrori. Però parleremo di tante cose, parleremo di attualità, ma anche,
come
vabbè,
sempre. Come sempre.
Vabbè, purtroppo siamo andati un po' in ritardo, però volevo commentare con voi, anche se siamo un po' a scoppio ritardato, come direbbero i perugini, del taglio del ciuffo, che invece del membro dell'ex, si può dire compagno della nostra One Melon, perché
dello First Lady.
One Melon, perché prima era Meloni, adesso è un melone. One Melon, two melons, sì. Adesso è solo melons.
Melon.
È solo melon. Non c'è più melons, è melone.
No.
Quindi adesso si chiama Giorgia Melone, povera.
Però Giorgia. Voglio dire, in una famiglia tradizionale queste cose possono succedere.
Le corna?
Marco. No, nel senso.
Gli scandali.
Sì, cioè. Tradimenti, possibili separazioni, divorzi, no? Quante volte in una famiglia tradizionale?
Ma lei non è sposata, quindi tutto questo non lo vede. Però vedi, è stata intelligente, perché se uno è coglione,
però,
la butta. No, non si sa, però almeno vedi, però almeno l'ha buttato fuori casa, perché giustamente sennò tutte le beghe della legge, la devi fare la separazione, poi il divorzio. Invece questo si è fatto il solito galletto nel pollaio, l'ha buttato fuori casa in malo modo, senza troppo stare dietro. Brava Giorgia, perché questo è il modo giusto per affrontare la famiglia non tradizionale. Brava, lei ci ha capito tutto, perché si risparmi anche se non c'ha bisogno di avvocati, di giudici, di affidamento, ha fatto tutto. Mi ha rotto le scatole, ciao, arrivederci e grazie. Questa era un po' la notizia delle ultime.
Anche perché non era la prima volta che comunque sia il nostro caro amico Gianbruno le creava qualche imbarazzo.
Esatto.
Quindi secondo me ha da certo detto anche: vabbè, ma perché devo essere penalizzata adesso che ci sono le europee, adesso che comunque sia, cioè
cioè tutta questa situazione pericolosa.
Abbiamo festeggiato un anno del nostro governo, abbiamo portato in aula la riforma costituzionale, ma proprio adesso mi deve fare tutto sto casino?
Infatti ci sta bene la musica di Piccoli Brividi, perché io rabbrividisco al pensare a quello che vogliono fare, quello è il problema, no? Perché questo è un po' quello che sta succedendo, vogliono portare, ve la faccio breve, il premierato, e vogliono portare all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Faccio un attimo il professorino.
Il primo ministro, sapevo anche.
Sì, il primo ministro e il Presidente della Repubblica volevano
che
fare.
Che a quel punto non avrebbe più dovuto, avrebbe il potere di nomina, no?
Esatto.
Ma avrebbe semplicemente ratificato.
Esatto, un po' il famoso, diciamo, il semipresidenzialismo francese, però come diceva
all'italiana,
no? Però come diceva il mio professore ad oggi, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Perugia, diceva una cosa, o il professore Oliviero diceva, facendomi pubblico comparato, diceva questa cosa, che ogni ordinamento giuridico sta bene, è un po' come le scarpe, sta bene in base alla persona, no? Chi c'ha il piede più grande, una scarpa un po' più grande, chi ha il piede più piccolo, una scarpa più piccola. Impiantare modelli giuridici non appartenenti a una storia, a un contesto culturale,
esatto,
che non è quello, non è mai cosa buona, ve la faccio molto semplice, non è mai cosa buona. Quindi andatevi a studiare un po' quali sono le forme di governo, vabbè, ma tanto questa, diciamo, un po' vogliono riesumare anche Berlusconi, no? Un po' questo era il cavallo di battaglia di Forza Italia, quindi diciamo cose un po' all'italiana, alla solita italiana. Però che dire, a parte questo, torniamo seri un momento, perché lo scontro in Palestina continua.
Si è radicalizzato. Anzi, possiamo dire che proprio sta raggiungendo dei livelli anche preoccupanti per quanto riguarda la possibilità che si estendano non solo ai paesi limitrofi, ma che coinvolga anche i paesi della NATO, e allora a quel punto che possa innescare una vera e propria escalation anche nucleare.
Sì.
E questa cosa non ci fa pensare bene, sicuramente. Sicuramente, ecco, deve far riflettere l'elemento di disumanità che c'è dietro a ciascuna guerra.
Esatto.
E guardate, io sono convinta sempre di più che la religione è veramente come una giacchetta che viene tirata per giustificare, sì, veramente gli interessi
crociate crociate
degli interessi economici e politici, il cui obiettivo è, cioè, non, a cui non sta a cuore la popolazione di nessuna delle parti.
No, io voglio solo dire questo, allora io non mi espongo perché cerco di mantenere un minimo di neutralità. Qui si parla di vite umane, come ho sempre detto, al di là del credo, qua si parla di persone che vivono in campi di concentramento. Io non voglio espormi per dire quello che è il mio pensiero, perché il mio pensiero non faccio come tanti cialtroni che per forza devono essere pro Israele o pro Palestina. Non è questo il mio compito, non è questo il mio ruolo, non sono un esperto politologo, non sono un geopolitico, non sono un giornalista che si occupa di politica internazionale, sono il classico piscuano di Ponte San Giovanni, adesso lo posso dire. Però dico questa cosa: informatevi, ragazzi, abbiamo la possibilità di avere mille strumenti, mille canali per poterci fare un'opinione. Non date retta ai grandi titoli o quei quattro cialtroni dei politici che a stromba tutto dicono una cosa piuttosto che un'altra. Siate teste pensanti. Guardate chi era Netanyahu, come è nata Hamas, che cosa ha portato. Fatevi la vostra opinione, ascoltatevi anche il parere, anche l'escurso storico, che lì mi è molto piaciuto, anche, diciamo, conoscendo anche il suo colore politico, che è Marco Travaglio, che ha fatto un bel excursus della storia della Palestina e di Israele in maniera completamente apolitica, spiegando oggettiva quelli che erano i fatti storici che hanno portato a questa situazione al limite del collasso. Fatevi la vostra opinione, ma smettetela a pubblicare bandiere di Palestina piuttosto che di Israele. Qui si tratta di vite umane, dall'una e dall'altra parte, di persone innocenti che stanno dietro a dei giochi politici, di persone che si vogliono arricchire sia per il profilo bellico o profilo economico.
È una situazione che non hanno voluto risolvere.
Assolutamente.
Cioè, veramente ci si è arrivati perché c'è stata un'esasperazione, nessuno ha voluto risolvere quando c'era l'occasione. Questa situazione, connivenza di tantissimi stati occidentali, ma anche interesse di alcuni stati del Medio Oriente, mantenere questa situazione perché potenzialmente gli poteva fare comodo. Chi ne fa le spese? quei 2 milioni di persone che vivono, come dici tu, all'interno di un ghetto,
campo di concentramento, perché la striscia di Gaza è un campo di concentramento,
e ovviamente
diciamolo,
le nuove generazioni che crescono con dei fortissimi bias, con dei fortissimi preconcetti, pregiudizi, per cui gli vengono coltivati veramente giovani all'odio da entrambe le parti.
Esatto.
E quindi in questa situazione, quando si parla di guerra, non c'è un vincitore, ma ci sono solo sconfitti.
Ci sono solo sconfitti, però una cosa molto triste la voglio dire, e non voglio prendere le parti della Palestina piuttosto, a parte mi ha lasciato particolarmente perplesso i reel fatti da content creator israeliani, dove si prendeva in giro il fatto che loro avessero la luce e l'acqua potabile, facendo dei reel anche su TikTok. Questi li potete trovare anche su Al Jazeera, quindi non me lo invento, su un'emittente araba, dove venivano ripresi questi post di questi idioti, perché qui si tratta di idioti che hanno votato un governo, che lo dicono anche gli stessi ebrei americani, gli stessi israeliani, un governo di estrema destra fascista, un governo di estrema destra fascista ultra ortodosso, che è peggio del male assoluto. Quindi il fatto che questa è sicuramente gente imbecille, però purtroppo ci sono anche questi che, come diceva anche Rossella, che porteranno un bias di odio nei confronti anche di tutta la popolazione israeliana. Quindi non so dove schierarmi, perché non si tratta di schierarsi, qui si tratta di capire come poter salvare, aiutare vite innocenti, cercare ognuno di fare la propria parte per quello che si può, quindi vedere se associazioni internazionali hanno messo in motore a raccolta fondi. Questa è l'unica cosa che un cittadino onesto può fare, al di là dello schieramento politico.
Sia, spingere comunque sia per un cessate il fuoco, secondo me, perché
esatto,
in queste condizioni gli unici che vengono veramente penalizzati sono i civili palestinesi, perché poi tanto i miliziani di Hamas sono finanziati da stati all'estero e i capi se ne sono quasi tutti andati, tutti quanti, dalla striscia di Gaza, quindi c'è
uccisi o se ne sono andati.
E poi io non so voi, però sono della scuola di pensiero per cui in questo caso chiodo non scaccia chiodo, cioè combattere il terrorismo con le armi secondo me non fa altro che alimentare il terrorismo, perché esatto, un bambino che si vede la mamma e il papà ammazzato dai bombardamenti israeliani e che ha vissuto la sua infanzia all'interno di un carcere, è normale che svilupperà un odio nei confronti di quelli che pensa, anche sobillato probabilmente,
plagiato,
che siano appunto il male assoluto. Allora, il dialogo, io l'ho sempre detto, è veramente alla base di qualsiasi civiltà. Noi non possiamo dire di essere una diplomazia, di essere una democrazia, se non sfruttiamo al massimo i canali della diplomazia. Cosa che non viene minimamente sfruttata. Perché? Perché ci sono, fa più comodo così, è più veloce. In realtà il problema, secondo me, non si risolverà, ma si acuirà solamente.
Quindi l'unica cosa che possiamo fare è, se organizzazioni internazionali non governative hanno iniziato delle iniziative pro aiuti, l'unica cosa che possiamo fare è donare quello che possiamo.
Ma anche sensibilizzare, guarda, c'è veramente una fortissima contestazione all'interno di Israele per quanto riguarda questo atteggiamento eccessivamente
bellicoso
no, del governo Netanyahu, e secondo me anche lì veramente sostenere anche chi vuole operare un cambio anche di regime,
governance, certo,
cioè che sia più improntato verso il dialogo.
Speriamo, staremo a vedere. Io direi di fare una breve pausa musicale.
Oh, che vuoi?
Allora, qui la scelta è molto ampia, però io vorrei partire con questo pezzone, di Halloween. Sto parlando Ross, Rocky Horror Show, Time Warp. Ci sentiamo tra poco, sempre su Civic 97. Buon ascolto. Ma Silvia, tu sei proprio a tempissimo. Allora, siamo rientrati, siamo per la puntata speciale di Halloween, siamo qui in diretta da radiofonica.com e Civic 97. Andremo a parlare di quello che sappiamo fare meglio, vi direte, essere persone serie.
Certo, ovvio.
Scusate, ho la cioccolata.
Allora, di solito di che cosa parliamo noi? Allora, parliamo un po' di mondo, di attualità, di gossips, di quello che abbiamo visto.
Cazzi umani.
Oh, però secondo...
Halloweeneschi.
Secondo
da brivido.
Esatto, secondo voi, no? Nella giornata più paurosa dell'anno, no? Che non è che ci vorrebbe Halloween, perché basta aprire Tinder per farti per vedere qualche film dell'orrore, eh? Non è che hai bisogno di andare anche a scrivere un articolo in merito.
Basta anche guardare i giornali, guarda. Secondo me.
Esatto, esatto. Però voglio parlare insieme a voi proprio di questa festa spaventosa, dove le anime solitarie si radunano per cercare un po' di amore nell'aria notturna. Ma a quanto pare per alcuni di loro l'amore è un mostro ben più temibile di qualsiasi fantasma o strega. In questa lista esploreremo il lato cinico dell'amore e delle relazioni, incontrando i personaggi più bizzarri e singolari che l'amore ha da offrire. Preparatevi quindi a incontrare gli eterni solitari, gli esperti di scuse, i maestri del distacco emotivo, mentre esploriamo le strade oscure dell'amore e dell'umorismo in occasione di Halloween. Senza ulteriori indugi, parlo proprio dei casi umani di Halloween. Single. Voglio iniziare con questo. Il fantasma del Let's si traveste da spettro e passa la serata lamentandosi delle relazioni passate, sempre pronto a raccontare storie tristi e inquietanti sugli ex.
Mamma mia, che una vita,
amarezza,
però.
Sì, ma
vai avanti.
Ma soprattutto non ammorbare gli altri,
esatto.
Che magari vogliono uscire e divertirsi, già è difficile, cioè così, ma poi devi ammorbare pure il tuo prossimo con queste cose.
Ma poi è anche difficile, perché poi i fantasmi ci stanno, poi se metti caso il tuo fidanzato era della tua stessa città, no? E poi frequentate gli stessi posti, hai un po' questa paura di questo fantasma che aleggia, no?
Carlo.
Cioè non è che uno dice sta a Roma e uno a Milano, metti caso tu sei, non so, una città piccola come questa di Perugia, no? Che non ci sono tutte queste grandi realtà di clubbing.
E tutti sanno tutto di tutti.
Esatto,
esatto,
un grande paesone,
per dire, no? Per la nostra generazione è l'urban. L'urban ci va praticamente il 99,9% della popolazione perugina, no? Quindi male che va, che se ti vuoi fare una bella serata con degli amici, stai sicuro che un ex lo becchi.
Poi se lo pensi anche troppo intensamente, un pochino di più, quel
esatto.
pensiero dice, ma pensa se lo becco, pam, te lo togli avanti.
Non lo devi pensare. Allora, il trucco infatti. È quello di Carrie di Sex and the City, che diceva che nel momento in cui smetti di pensare che ci possa essere, è il momento che c'è.
C'è.
Quindi devi avere sempre, oddio, speriamo, cioè tipo litania buddista, ti metti, speriamo, tipo mantra buddista, speriamo di incontrarlo, cioè quindi devi ripeterti mentre cerchi di, oppure ti ubriachi a merda e fai finta di niente, oppure come me che tanto molto spesso non avendo gli occhiali non vedo benissimo da lontano.
Infatti è una strategia non mettere neanche le lenti, perché
esatto.
Non vedi, occhio non vede, cuore non duole,
esatto. Tanto
non
da lontano
prende.
Coi fumi, con miliardi di persone lì dentro non vedi nessuno,
niente.
Quindi col fatto che non mi metto neanche le lenti, quindi metti caso poi può rimanere piccato, perché poi l'ex è quello stronzo che poi ti può scrivere poi dopo, ti ho visto ma non mi hai salutato, hai la scusa, guarda non avevo gli occhiali, non ti ho visto, così
bello,
può per
dire. Bello, bello.
Esatto, quindi io continuerei, Rossella, con la number two.
La strega del mi piace trascorre la serata a scorrere freneticamente le app di incontri, ma mai abbastanza per uscire effettivamente con qualcuno. Il suo amore più grande è il pollice in su.
Mamma mia, che tristezza.
È triste, sì. Numero 3, il vampiro emotivo. Succhia tutta l'energia positiva dalla stanza, lasciando solo una scia di malinconia e pessimismo. Un po' il dissennatore di Harry Potter.
Esatto.
Sì. Guarda, queste persone che prendono e basta, sono tantissime. Devo dire, è un po' categoria quasi narcisista.
Malessere, come
e
dicono.
Sono pericolosi perché ti succhiano veramente la voglia di vivere, la gioia, cioè ti...
Io ne ho beccato uno proprio una sera di Halloween.
Davvero?
Un vampiro emozionale?
Sì. Proprio una disperazione totale.
Ma non avevi a portare in mano un bel aglio, te lo mangiavi tipo mele e poi gli davi una bella fiatata?
Ma io ero anche a casa della mia migliore amica, quindi avrei anche potuto cercarmi un po' di aglio. Guarda, tanto che mi fregava, ero pure single.
Esatto, una bella mangiata di aglio, un bel aglio cifrito, un bel cipollone così. Niente, manco quello,
non
mai la
sono
gioia.
Stata neanche furba in realtà.
Poi c'è anche un'altra categoria che non è quella di Tutankhamon del Museo di Torino, ma è la mummia emozionale.
Bella!
Che avvolta in strati di difese emotive non riesce a mostrare un briciolo di vulnerabilità. Nessuno ha mai visto cosa nasconde sotto le bende. Sono quelli che hanno passato tante briscole trambate, come meglio dite, e quindi preferiscono murarsi o bendarsi.
Esatto.
Che non è mai la soluzione migliore, ma in queste, a queste persone dico sempre, esistono una categoria di liberi professionisti che si chiamano psicologi, che possono aiutarti a discostarti da questi tuoi blocchi emozionali senza che vai a rovinare la vita degli altri, perché ricordatevi, gli altri non sono psicologi, quindi...
E non sono neanche veggenti.
A me viene in mente la frase che diceva Calvino: quando si costruisce un muro non è importante chi non fai entrare, ma quello che lasci fuori.
Esatto. Saggezza.
Applausino.
Vabbè, applausino. Non manca.
Però.
E poi c'è il lupo solitario cronico.
Questo è un altro malessere narcisista. Già sento l'odore.
Ulula la luna piena ogni notte, ma preferisce mantenere le distanze quando si tratta di relazioni reali. Sempre il solitario. Quelli che non si vogliono impegnare.
Sì.
No, perché io.
Però intanto ti attirano.
Sì, sì,
e
sì.
E poi dopo
no, ti sbranano. Esatto. È un po' come il lupo, no? Ti...
Esatto, esatto.
Non quello di Giambruno.
Carogne, carogne. Esatto.
Poi c'è Silvia, la numero 6.
Numero 6, il cibofobo delle app di incontri.
Bella anche questa.
Il cibofobo. Sfoglia continuamente le app di appuntamenti, ma quando si tratta di incontrarsi è sempre troppo spaventato per farlo.
Ma
ci sono queste due
cazzo. Questo è veramente un vigliacco, sì, sì.
Ma a me è successo diverse volte in passato. Ma per dire Tinder, no? Vi faccio nel mio excursus passato di Tinder. Molto spesso ti scrivevano anche dei ragazzi, ma... Non sei qua, cioè, non perché io non avessi voglia di vedere queste persone, ma molti, cioè, nel senso, prova a dirgli, ma ci vediamo, cioè, dopo un po' che sai almeno lo stretto indispensabile, nome, cognome, codice fiscale, cosa fai della tua vita,
sì.
Cioè, nel senso, perché devo continuare a digitare che poi prima o poi mi verrà l'artrosi ai pollici?
Esatto.
Quando, se viviamo nella stessa città, basta uscire, uno si prende qualcosa da bere, se scatta bene, se non scatta pazienza, cioè nel senso...
Hanno paura di esporsi, essere rifiutati anche.
Ho una mia amica che era stata corteggiata dal vicino di casa, che ha cominciato a scriverle, e lei una certa si è rotta, e gli ho detto: senti, ma perché non ci vediamo al parcheggio davanti casa? Perché c'è, è assurdo che... con le case attaccate.
No!
E perciò si sono visti sul parcheggio di casa, e lei però lo ha subito scagato perché non le interessava. Insomma, lo sapeva già che non le interessava, perché lo conosceva. Una storia... non saprei neanche io come definirla in realtà, lascio a voi l'immaginazione.
Poi abbiamo un'altra categoria che è il creatore di mostri dell'amore.
Attenzione, questa...
Combina una serie di caratteristiche ideali nei suoi potenziali partner, ma finisce sempre come un mostro emotivo, cioè quello che alla carta sembra il ragazzo d'oro perfetto, e poi si rivela...
Frankenstein.
Sì, praticamente è il classico che ti sembra un Brad Pitt, ma poi scopri che dietro è tipo un barba blu, praticamente quei mostri, cioè nel senso che sembra alla carta il ragazzo migliore, poi appena chiudi la porta si trasforma, un po' la trasformazione.
Un catfish però un pochino più aggiornato.
Esatto. Okay. Poi ne abbiamo un'altra di categoria, mia cara Rossella.
Il clown delle relazioni, questa è bella. Si traveste da clown della felicità, ma sotto la maschera nasconde una serie di relazioni fallite e di amarezza.
Vabbè,
una persona con un passato.
Allora, però mi è capitato di incontrare persone che sembravano l'anima della festa, e poi dopo invece quando ci vai a parlare scopri che hanno una tristezza dentro,
sì,
infinita.
Se lo fanno per mascherare.
Sì, sì.
A me è successo, posso essere anch'io un clown delle relazioni, no? Ci stanno quei momenti in cui... parlo per me, no? Ci sono quei momenti in cui, che pagliaccio ero, lo sapevo, però ci sono quei momenti in cui, sì, molto spesso, sai, è anche un modo per esorcizzare, no? Che sembri la persona più viveur, più cialtrona, e poi, cioè, vorresti, infatti io mi imbenzinavo, no? Cioè, ci sono pro e contro, ma poi c'è un'altra categoria, mia cara Silvia.
La strega delle scuse infinite. Sembra il titolo di un romanzo
bello,
un po' horrorino. Trova scuse sempre più assurde per evitare di impegnarsi in una relazione. La sua maestria sta nell'arte delle giustificazioni.
Parlare diretti e sì, dire infatti. No, guarda,
non mi va.
Cioè, ti vedo troppo come un amico, perché qua poi si entra nella friendzone, no? Capito? No, mi sono lasciato quelle scuse, no, io non ti merito, io non sono abbastanza.
Basta, è un disco no rotto di più, proprio tritato.
Non è questo il momento giusto, potremmo stare insieme, ma questo non è il momento giusto.
Siamo incontrati nel momento sbagliato.
Cioè, veramente proprio, ne sappiamo, proprio a rispondometro, possiamo fare proprio, tipo ChatGPT, capito? Dammi 10 scuse tipiche per giustificarti che non ti vuoi mettere con nessuno, e tra queste sono quelle che abbiamo detto con la Silvia.
Ma magari si fidanza il giorno dopo con un altro,
Esatto.
A volte, ah, non beh. Sempre.
Poi, cara Rossella, voglio chiudere con te, che mi sai dire su questa ultima categories, forse, una delle ultime.
Il fantasma digitale non ha presenza nella vita reale, esistendo solo sulle reti sociali, scompare misteriosamente quando si parla di incontri reali. E qui capita a tutti, chi non è mai stato ghostato, cioè nel senso di aver incontrato quella persona che magari ti scrive anche con insistenza messaggi e poi però dopo quando cerchi di quagliare sparisce.
No, ma puoi anche quagliare, ma poi sparisce lo stesso. È tipo, io potrei fare la medium per questo, cioè nel senso, cioè potrei, sai quanti fantasmi evocare, cioè proprio, cioè potrei fare la medium domani, veramente, ma proprio ore e ore. Ma io direi di partire con questa bellissima canzone con di Blessed Madonna con Mercy. Ci sentiamo tra poco, sempre su Civic 97 radiofonica.com. Buon ascolto. Ci siamo rientrati, io mi ero preso un attimo dalla musica. Voglio parlare con voi, miei cari, perché questa è una puntata speciale, è una pentata, perché voglio parlare insieme a voi di un'altra cosa molto raccapricciante
e utile però anche.
Esattamente. Voglio parlare insieme a voi delle frasi da dire per porre fine a un appuntamento imbarazzante, per porre fine a un appuntamento da brivido.
Questo l'avrei voluto sapere qualche anno fa.
Esatto, grazie per il tempismo.
Grazie per il tempismo, veramente adesso, cioè proprio...
Certe cose le puoi scoprire solo con l'esperienza, non quando le vivi.
Vabbè.
Certe cose le puoi scoprire solo con le porte sbattute in faccia, non lo puoi... Cioè, sarebbe troppo facile, sarebbe, ragazze mie, no? Scusate. Allora, perché proprio ci sono stati dei momenti in cui uno
come dice la mia amica Giulia, a voglia.
Ma succede spesso che nell'età di internet incontrare possibili partner senza averli mai visti prima, a quel punto la mancanza di sintonia porta a interminabili silenzi imbarazzanti, perché l'appuntamento diventa un insostenibile supplizio da cui voler scappare il prima possibile. A me succede, quasi sempre succedeva, solo che il mio interlocutore a voler sparire. Ma ci sono delle pratiche comode, frasi che possono venire snocciolate per porre fine alla tragedia e terminare il prima possibile all'imbarazzante appuntamento.
Tu ormai col fatto che hai fatto il rogito.
Esatto, sì, io vedo immobili ovunque. Una volta vedevo uomini ovunque, adesso vedo case ovunque. Cioè adesso anche le mie scelte su Instagram sono cambiate, sono stato
scommetto che anche su Facebook la pubblicità che vedi sono tutte quante
sono su tutto gli arredamento, non vedo neanche. Ma anche su Instagram, no, voglio vedere se su Instagram è tutto risolto, perché vedo ancora i boni, quindi va bene, ancora non sono stato profilato.
Ti conosce nel profondo.
Facebook invece, col fatto che ho visto ogni tanto quegli annunci, quelle inserzioni, adesso mi fa vedere solo roba di casa,
sì,
praticamente.
Lo so.
E quindi, tornando a noi, vi faccio questa lista un po' funzionale. Allora, io vorrei iniziare con questa. Questo è stato un appuntamento che non dimenticherò, perché ho appena chiamato un amico per salvarmi. Bella, bella, bella strong.
Beh, sì, anche cattiveria.
Oppure questa è stata una, scusatemi, questa è stata una serata interessante, ma come dicono, tutte le cose brutte devono finire.
Questa è carina.
Non le cose belle.
Questa è simpatica.
È carina, sì, la sì, simpatica.
Io direi, partirei proprio con questa che non è snumerata.
Oh, questa qua.
Questa
qua,
la numero 2, perdonami.
Allora, è stato un vero piacere incontrarti, ma purtroppo è anche un piacere andare, o dire per fortuna è anche un piacere andare.
Aggiungo, numero 3.
Sarà un racconto da bar divertente. Al bar, con gli amici, lontano da qui.
Mi piacerebbe dirti chiamami, ma è meglio che se mi dici addio.
Semplici, dirette, concise.
Sì, infatti.
Vai, Ross.
Penso che dovremmo chiudere qui. Almeno la cena è stata meglio del tuo senso dell'umorismo.
Beh, oddio, poretto, questo gli fa avere di settimo...
Se la paga lui, però ancora meglio.
No, questo glielo dice a conto quando t'ha pagato, non
esatto.
Prima.
Beh,
ragazzi,
la tattica.
Ragazzi stupidi sì, ma fessi no, Cioè, nel senso, coglioni sì, ma almeno un minimo di testa ci vuole sempre. Numero 6, Silvia.
Credo che abbiamo superato la quota di imbarazzo per oggi. Adesso tocca al mondo esterno.
Ammazza.
Se questo appuntamento fosse un film, sarebbe una commedia nera. Ora è il momento di chiudere il set.
Bello, bello.
Cinematografica.
Esatto.
Questa è per te, questa è proprio voglio stare da sola. Questa
esatto.
È molto da te questa.
Questa l'ho usata, io l'ho usata. Ho bisogno di un momento di solitudine per riflettere su come questo appuntamento è andato completamente fuori pista.
Però io rimanevo sul da sola perché
sì,
quello...
Sì, no, io voglio stare da sola.
Quello era un po' il tuo...
È stato il mio mantra per molto.
Il tuo topic è stato... Oppure, cara Silvia, la numero 9, che diresti a un appuntamento imbarazzante in maniera tale che non lo vedrai mai più?
Direi, grazie per l'appuntamento, sarà un piacere per i miei amici ascoltare questa storia assurda, ma è la cosa che penso che ho pensato spessissimo quando sono uscita con qualcuno di strampalato.
Oppure un'altra può essere, questo appuntamento è stato come un film brutto che non riesce a smettere di guardare, ma ora devo andare.
Guarda caso,
guarda un po' di guilty pleasure.
Oppure questa, sono stato sulle montagne russe, ma questa è stata una montagna russa emotiva. Sto veramente scendendo.
In basso.
Mamma mia.
Oppure la numero 12.
Beh, penso che abbiamo appena stabilito un nuovo record per il numero di imbarazzi in un appuntamento. Congratulazioni.
Bella pure questa. Questo appuntamento è stato così strano che penso che dovrebbe essere trasformato in un reality show.
Alle volte uno non lo dice, però lo pensa.
Beh, c'è anche il programma.
Appuntamenti al buio.
Time, primo appuntamento.
È vero che
è
sono
bellissimo.
Tutti... Quello è proprio il massimo del trash.
No, però almeno ti fa capire cosa ti potrebbe succedere. Però è meglio non guardarlo troppo perché dopo parte l'ansia, la paranoia e dopo è peggio.
Questa è totale, numero 14, Ross.
Mi hai fatto dimenticare di quanto fosse imbarazzante la mia vita amorosa. Grazie per il servizio.
O la numero 15.
È stato un piacere conoscerti, ma il piacere è tutto mio ora che è tempo di andare.
Esatto.
Questa è carina, se la dici bene magari uno è distratto, non la coglie neanche subito.
Mi sento come se avessi appena fatto una sessione di terapia e ora il mio terapeuta è pronto a ricevere la sua parte. O l'ultima, voglio chiudere con la sfiga, perché ovviamente frasi imbarazzanti si concludono con il numero 17, che è notoriamente certo. Il numero della sfiga. Penso che sia giunto il momento di concludere questa commedia nera. Addio e buona fortuna con il prossimo appuntamento.
Beh, però anche cortese, dai. Che vogliamo fare?
Io metterei questa, quella dei nostri pinguini tattici che la Silvia piace tanto. Con la loro Nightmare and Rash ci sentiamo tra poco. Pinguini tattici nucleari.
Se sapono leggere il mio portato a letto come nightmares.
Beh, questa ci stava molto bene, Nightmares, nella notte degli incubi, nella notte delle streghe, nella notte dei casi umani. Questa è un po' la notte anche dei casi umani, secondo me, no? È l'unico momento dell'anno in cui i casi umani...
Sono quasi normali.
Esatto, si mescolano con i travestimenti, capito? Perché poi, durante tutto l'anno è un po' difficile sgamarli. Durante Halloween passano quasi inosservati e sembrano quasi
diciamo
normali.
Che quando li sgami è troppo tardi.
Esatto.
Ormai la fregatura c'è già stata, il tempo l'hai perso.
Però comunque, io, mie care ragazze, visto che tra poco andremo nei nostri rispettivi magioni, voglio parlare insieme a voi di, voglio fare un breve, diciamo, punto dei film che nel caso vi trovate davanti a un computer, non sapete cosa guardare, perché adesso comunque, vabbè, tra Netflix, Amazon, chi ne ha più ne metta, o qualsiasi altra piattaforma, un bel filmetto, secondo me, se non fate niente, se non andate a ballare come me che sono stanco da una giornata lavorativa che una volta ero anche pronto per andare a ballare all'Urba, al Trash Grezzo Party e via discorrendo, tutte le cose meravigliose che quando uno ha 20 anni faceva, però adesso non ho più proprio la forza mentale di mettermi in mezzo a tutta quella calca di gente, con la puzza di fumo, coi vestiti che praticamente trasuderanno nicotina. non ho
come
più.
Come cambiano le cose, comunque.
Esatto. Cioè, prima mi piaceva anche il. Non lo, neanche lo percepivo perché era anche fumatore, quindi non percepivo l'odore. Adesso che fumo questo giocattolo da diverso tempo, il fatto di andare in un locale dove poi mi si impregneranno tutti i vestiti dalla puzza di fumo, un urto. Cioè, prima poteva.
Pensa a chi non è fumatore.
Peggio mi sento.
Esatto, però almeno io il fumo lo reggo. Quindi voglio proporvi, per chi come me è un ciabattaio o un ciabattaro o un pantofolaio, dei film da vedere col vostro lui o la vostra lei, o con una bella scatola di popcorn se siete da soli.
Bello.
Vi voglio proporre dei film, perché ne abbiamo diversi. Abbiamo uno che è Il Mondo dei Robot, anno 2004, che è un film di animazione diretto da Tim Burton, il re dell'horror, che segue le avventure di Vincent, un bambino che sogna di essere Vincent Price, e di Sparky, il suo cane che torna dalla morte in modo bizzarro. Il film cattura perfettamente l'atmosfera gotica e il tono macabro tipico di Tim Burton.
L'ho visto.
Anche io, però devo dire che secondo me, cioè, per Halloween il top è comunque Nightmare Before Christmas.
Esatto, vabbè, perché poi si sposa bene con il Natale che si avvicina,
esatto.
No? È anche un po' il senso.
Prende due periodi.
Labbra di lurido blu, diretto da David Lynch. Questo è un film straordinario, opera di surrealismo e mistero. La trama segue di un uomo sospettato di omicidio che si ritrova coinvolto in una serie di eventi sempre più strani.
David Lynch è così, Lynch, sì. Bello, però da vedere, me lo appunto questo.
Poi abbiamo anche un Insidious, che è un moderno horror sovrannaturale diretto da James Wan, e segue una famiglia infestata da entità maligne e inquietanti. Il film è noto per la sua sequenza spaventosa e per una trama intricata.
Infatti Insidious.
Poi abbiamo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, anno 2009. Questo è un film basato sul romanzo di Audrey Niffenger, scusatemi la pronuncia orribile. Racconta di la storia di un uomo con il potere di viaggiare nel tempo. Mentre la trama principale è romantica, il tema di viaggi nel tempo aggiunge un elemento di mistero e stranezza.
Così, olè.
Oppure abbiamo La casa, che è un classico degli anni Ottanta, salute. Questo è un film a commissione di horror splatter soprannaturale. La trama segue una casa infestata che attira una serie di personaggi. Vabbè, i soliti cliché, che muore prima la stupida o la persona di colore, le solite cose che succedono sempre nei film horror americani. Poi vabbè,
Ottanta, poi peggio mi sento.
Vabbè, un classico, un must, un capolavoro.
Un gran figo, tra l'altro.
Un Gyllenhaal a inizio carriera.
Gyllenhaal.
Gyllenhaal a inizio carriera.
Lui.
Bau. Nel dubbio Bau. Un film misterioso e psicologico scritto e diretto da Richard Kelly. La storia ruota attorno a Donnie, un adolescente con problemi mentali, e il suo incontro con una creatura bizzarra chiamata Frank.
Un coniglio.
Poi abbiamo Ghostbusters. Ma questo non c'ha bisogno manco di troppa trama. È dell'84, quindi andrai oltre. Vabbè, un altro horror per eccellenza.
Bellissimo.
Uno dei film più belli, uno dei primi, penso fosse il primo film di Johnny Depp, uno dei primi, era Edward Mani di Forbice.
Johnny Depp era già.
No, prima ancora aveva fatto anche Good Morning Mr. Grey, quello con Leonardo DiCaprio, che era piccolino, che era un ragazzo autistico. Vabbè,
sì.
Adesso non mi ricordo.
Vabbè.
Comunque,
il nostro,
però,
diciamo,
era molto giovane Johnny.
Il nostro metamorfico Johnny, nel suo Sleepy Hollow, che è un film sempre dal re dell'horror Tim Burton, basato sulla leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving. Johnny Depp interpreta il detective
Ichabod Crane.
Brava. Beh, quante volte l'hai visto questo film, Rossella?
Ho letto anche il libro.
Chiamata a investigare su una serie di omicidi misteriosi in un piccolo villaggio. Poi abbiamo un altro, che è Le streghe di Hinswick, che lo volevo vedere, che è una commedia nera dove vede Michelle Pfeiffer, Cher e Susan Sarandon nei panni di tre amiche che acquisiscono poteri soprannaturali e finiscono per scontrarsi con un uomo misterioso, un mostro di Hollywood, un mostro di attore. Sto parlando di Jack Nicholson, quindi un bellissimo film,
di meno.
Un bel purpurri di attori e di attrici, quindi un bel film. Ma poi
Vabbè.
Un Dracula di Bram Stoker, no? L'adattamento fedele e gotico del romanzo, del classico del sopracitato prima, diretto da Francis Ford Coppola. Il film è noto per la sua atmosfera cupa, l'interpretazione di Gary Oldman, nel ruolo di Dracula. Abbiamo
anche
Keanu Reeves, Winona Ryder.
Un bellissimo cast.
Sì. Chi era poi il Van Helsing? Mi sembra che era.
Io ho cominciato il film, ma non l'ho finito.
Van Helsing era il cacciatore che era all'interno del film, che penso sia, oddio, adesso mi sfugge, forse il padre della Jolie?
Addirittura?
Sì, mi sembra. Il padre della Jolie era il cacciatore di vampiri. Ma sono finiti. Io direi quasi, guarda, what time is it? Io direi di lanciare una bella canzone.
E ritornare per i saluti.
Un altro classico di Halloween. Sto parlando di loro. Sto parlando di una delle canzoni più simboliche dell'Halloween, delle sorelle e delle sorelle le streghe più famose di Hollywood. E ho scoperto che era matrice Disney. Sto parlando di I Put on Spell of You, delle streghe più famose di, volete dire voi, delle streghe di, non sapete il titolo, non sapete, cioè veramente, Hocus Pocus.
Ah, quello.
A tra poco. I put a spell and now you're... Olle! Beh, siamo in tre come le sorelle Sanderson.
Esatto.
Il tre è il numero perfetto.
Siamo come le sorelle. Vedi, potremmo essere una congrega. Potremmo essere. Perché una congrega di streghe devono essere minimo tre. Quindi possiamo essere una siamo la congrega di Civic 97.
Fondiamola adesso.
Ma arrivato a questo punto, non ci resta che augurare
buon Halloween. Io direi di mettere questa, Rossella. Di chiudere con quest'altro pezzo. Cioè, di chiudere proprio mentre parliamo, Rossella, Amanda. Tanto abbiamo minuti in più. Musica maestra, vada.